E rivolgiamoci alla parola del Signore. Questa mattina completeremo questa prima sezione del Vangelo di Matteo, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12. Esporrò gli ultimi due versetti, ma leggeremo l'intera sezione, cioè dal versetto 1 fino al versetto 12. Poi da domenica prossima ci rivolgeremo alla prossima e quindi abbandoneremo queste. Spero che siano state delle buone occasioni per riconsiderare quello che è il carattere del cristiano secondo l'insegnamento di Gesù, le beatitudini. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere e i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Allora, questi due versetti, 11 e 12 del capitolo 5, sono, diciamo, una continuazione, una espansione, se vogliamo, del versetto 10, cioè dell'ultima, dell'ottava beatitudine. Qual è la normale e naturale reazione quando qualcuno ci insulta, ci calunnia, ci diffama e siamo sottoposti a ogni genere di sofferenze a causa delle nostre opinioni, a causa delle nostre posizioni che magari sono diverse rispetto alla maggioranza delle persone? Cioè, quando siamo minoranza generalmente veniamo anche, ecco, maltrattati o calunniati. Normalmente la reazione dipende dal nostro carattere, no? Per esempio, una persona che viene calunniata, diffamata ed ha un carattere debole tende ad avere paura, a covare, a nutrire del risentimento nei confronti delle persone che la maltrattano, no? Non ha il coraggio e la forza di reagire fisicamente o magari perfino verbalmente. Ci sono alcuni che non hanno rimangono in silenzio, non rimangono, però coltivano risentimento. Oppure, se siamo deboli, in una posizione di debolezza possiamo essere tentati a eliminare la causa della nostra della calunnia e quindi magari cambiare idea, no? Evitare di continuare a fare il muro contro muro, passare, salire sul carro dei vincitori cosiddetti, passare dalla parte della maggioranza, farci così sentire che siamo come loro, e quindi passano le calunnie, quando passano le diffamazioni. Quindi possiamo essere tentati a cambiare idea. Per altre persone che invece magari hanno un carattere più forte, sono più risolute, le tentazioni possono essere diverse, ma comunque sono sempre delle reazioni carnali a questo evento, a questa situazione. Cioè, se io sono persona più forte, magari mediterò vendetta, mi adirerò, comincerò ad aspettare il tempo opportuno per rivalermi, per fare agli altri quello che loro stanno facendo a me. E nel migliore dei casi, quindi, chi viene criticato o calunniato ad ogni modo si sente umiliato, respinto, emarginato, e quindi in certi casi magari evitiamo queste due reazioni estreme, però, e questa è anche un'altra delle reazioni che si possono avere in circostanze come quelle che Gesù descrive, no? Essere calunniati, essere le persone dicono male di noi, si tende a piangersi addosso, a cercare un po' di consolazione in altre cose. Se non posso avercela in mezzo alla gente, me le cerco da solo, da qualche parte, magari mi ricorro a qualche diversivo, magari che può essere un diversivo perfino peccaminoso, dannoso. Che so, c'è gente che per vincere una condizione del genere si dà all'alcol o ad altre droghe, oppure si imbottisce di farmaci, oppure magari si dà a certi altri peccati, no? C'è gente che si dà alla lussuria perché si vuole stordire, perché vuole cambiare, vuole trovare un po' di gioia che non riesce a trovare nella vita normale. Queste sono le normali reazioni alle difficoltà della persecuzione, della incomprensione, della compressione della propria libertà, della calunnia, alla calunnia, alla diffamazione, all'emarginazione. Ma la domanda è, e il nostro testo parla di questo, come risponde un cristiano alle stesse cose quando sa che le sta soffrendo per causa di Cristo? Ora, Gesù è molto chiaro. Questi due versetti potrebbero anche non essere esposti, non dovrei neanche predicarli, non vi dirò niente di nuovo che non abbiate già capito e non sappiate già. Gesù dice: quando vi perseguiteranno, quando vi insulteranno, quando diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi. E poi qui c'è una parola che viene tradotta giubilate, ma in realtà è lo stesso verbo che è usato per lo zoppo che viene guarito nel Tempio, e dopo che viene guarito dagli apostoli, e cominciò a saltare di gioia. Perché letteralmente significa proprio questo: quando vi perseguiteranno, quando vi insulteranno, quando diranno male contro di voi, rallegratevi e saltate di gioia. E la mia domanda è il titolo del mio sermone, che Giovanni oggi non mi deve chiedere se sta attento, perché è gioia nella persecuzione, punto interrogativo. E infatti è proprio questa la nostra domanda: come possiamo gioire nella persecuzione? La persecuzione non può essere persecuzione e gioia, calunnie e gioia, maldicenza e gioia, sofferenza e gioia, sono cose che cozzano tra di loro, no? Gioia nella persecuzione, com'è possibile? Perché mai i cristiani reagiscono così? Ora, il nostro testo lo dice molto chiaramente. Ci sono quattro ragioni almeno che noi troviamo nel nostro testo per le quali noi possiamo rallegrarci al punto di saltare di gioia perfino quando siamo maltrattati e perseguitati. La prima ragione è questa, ed è perché i cristiani Coloro che sono di Cristo hanno una buona coscienza. Perché i discepoli di Cristo possono rallegrarsi nella persecuzione? L'abbiamo detto, non tutte le persecuzioni e non tutti i maltrattamenti che noi subiamo o che subiscono perfino i cristiani sono per la gioia o ci si può rallegrare. Mi è venuto in mente, sapete quale episodio del libro degli Atti degli Apostoli? La storia di quei figli di Sceva, che leggiamo al capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, quei giudei che erano degli esorcisti, ad Efeso, che a un certo punto cominciarono a fare un esorcismo nel nome di quel Gesù che Paolo predica. No, ti ordiniamo che tu lasci questa persona. E dice che gli indemoniati risposero: noi a Gesù sappiamo chi è e conosciamo anche Paolo, ma voi chi siete? E lì maltrattarono, li presero, li lasciarono mezzi morti a terra. La mia domanda era: ma questi figli di Sceva, questi erano sinceri o no nel fare quello che stavano cercando di fare? Ma credo proprio di sì, cioè volevano liberare, volevano fare un esorcismo, volevano liberare quelle persone dai demoni che li possedevano. Ma semplicemente erano persone impreparate, scoperte, erano degli avventurieri, non quel Gesù che Paolo predica, che non conoscevano. Menzionavano il nome di Gesù, volevano fare del bene, ne ebbero del male. Questo male che ebbero, questa persecuzione, può essere considerata meritoria? No, non è la persecuzione della quale Gesù sta parlando. Queste persone non avevano alcuna relazione con Cristo e non avevano alcun diritto di menzionare il nome di Cristo. Quindi ci sono delle persecuzioni che i cristiani, tra virgolette, nominali soffrono, che non hanno niente a che vedere con la beatitudine della quale sta parlando qui Gesù. Mi vengono in mente alcuni cristiani che si improvvisano difensori dei valori del cristianesimo, scendono in piazza, si fanno intervistare dai giornalisti di Fanpage. Se ne vedete qualcuno, meglio che vi state zitti, perché sicuramente vi metteranno in croce, no? Ed evidentemente mostrano tutta la loro imperizia, mancanza di conoscenza di argomenti, si espongono a farsi prendere in giro. Ma perché li prendono in giro? Perché sono cattivi i giornalisti? No. Potrebbe anche esserci una parte di cattiveria da parte dei giornalisti, ma gran parte di quello scherno è dovuto al fatto che quelle persone avrebbero fatto bene a non parlare, a star zitte, perché spesso quando i cristiani vogliono parlare di cose che non sanno o non sanno quello che devono dire, è meglio tacere. E quindi ci sono delle persecuzioni che noi subiamo per imperizia, per poca saggezza, per immaturità, per arroganza, per pregiudizio, perché pure i cristiani, quelli che confessano e professano il nome di Cristo, possano essere veri cristiani o falsi cristiani, spesso sono così, sono arroganti, non sanno come, pretendono di difendere la verità, ma lo fanno in modo diverso da come dovrebbe essere fatto. Ricordatevi che Pietro ci dice che noi dobbiamo essere pronti sempre a dare conto a chi ce ne chiede della speranza che è in noi. Ma come lo dobbiamo fare? Lo dobbiamo fare con dolcezza, lo dobbiamo fare con pazienza, lo dobbiamo fare nel modo giusto. Non c'è soltanto la necessità di essere coraggiosi e di rispondere, c'è anche un modo in cui noi ci dobbiamo porgere per parlare di Cristo. E non tutti possono farlo. Non tutti possono farlo, perché non tutti sanno farlo, sanno come farlo. Ora, quindi la persecuzione di cui parla Cristo non è quella che ci procuriamo quando agiamo temerariamente, senza una adeguata riflessione, o per spirito di contraddizione, semplicemente per spirito di contraddizione. Ci sono alcuni che agiscono per spirito di contraddizione, per delle concezioni molto individualistiche, quando riguardo a certi argomenti, cioè, oppure cercano di farsi compatire facendo la parte delle vittime. Noi dobbiamo fare attenzione a non scambiare quelle che possono essere delle legittime preferenze e delle concezioni personali, dico del tutto legittime, con dei principi generali ai quali tutti sono obbligati a sottomettersi. Io vorrei che ci, e io credo che sarebbe molto utile per molte persone nei nostri tempi, anche cristiani, studiare un po' meglio o ristudiare la dottrina della libertà cristiana. La dottrina della libertà cristiana. Nella nostra confessione di fede, la confessione di fede del 1689, c'è un capitolo che riguarda la libertà cristiana, che non esporrò adesso, perché stiamo parlando di altre cose, quindi non voglio prendere questa strada laterale. Ma leggetelo! Credo che possa fare bene a tutti quanti, e vediamo un po' se tutte i reclami di libertà, libertà, che anche molti cristiani oggi stanno presentando, possono essere sostenuti alla luce di quello che è scritto lì, che è profondamente biblico. Chiusa parentesi, punto e a capo. Allora, qual è questa beatitudine? Questa beatitudine che deriva da una buona coscienza dipende dal fatto che c'è una parolina qui molto importante, che spesso viene trascurata, che è: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Cioè, sono beati soltanto quelli che sono calunniati. Quando ci sono persone che dicono male di noi, non è che ci dobbiamo immediatamente offendere. Quando qualcuno dice male di noi, la prima cosa che dobbiamo fare, sapete qual è? Fermarci e dire: aspetta un momento. Questa persona sta dicendo questo di me. È vero o non è vero? O c'è una parte di verità, o anche minima. Quando Dio fa sorgere un nemico nella nostra vita, è sempre per farci del bene, ricordatevelo, sempre per farci del bene. E molte volte, come ha detto una volta Spurgeon, no? Sono stati più i nostri nemici quelli che ci hanno fatto del bene. Quando Spurgeon era un giovane predicatore, aveva poco più di 20 anni, ogni lunedì mattina arrivava sulla sua scrivania una lista di tutti quanti gli errori che aveva fatto. Lei ha pronunciato questa parola con un accento sbagliato, lei qui ha sbagliato un verbo, lei qui ha fatto una lista incredibile. E lui, più avanti, da predicatore adulto, dice: l'unico rammarico che ho nei confronti di questa persona è stato che lui non si è mai firmato, perché se si fosse firmato l'avrei ringraziato, perché mi ha aiutato tantissimo a migliorare, perché quegli errori veramente li faceva. I nemici, le persone che ci criticano, quando ci criticano giustamente, sono doni di Dio, e quando ci criticano falsamente ci dobbiamo rallegrare. A me è successo, c'è stato un periodo nella mia vita in cui su di me si sono dette delle cose abominevoli, cose che non stavano né in cielo né in terra, perlomeno nella mia mente non c'erano affatto, e mia moglie era avvilita e diceva: ma senti cosa dicono di te, ma com'è possibile che continui a essere così tranquillo? E io le rispondevo così: ma sono vere queste cose? No, non sono vere. E proprio perché non sono vere, noi non dobbiamo prendercela. È esattamente la beatitudine di cui Cristo sta parlando quando la gente dice falsamente di voi delle cose: voi siete beati. Noi dobbiamo solo studiarci, come diceva l'apostolo Paolo, a mantenere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Chi si trova in una posizione di dirigenza o si trova davanti a tante persone troverà sempre qualcuno che l'incolperà di cose che magari sono nella sua testa, le vede in un certo modo, ma magari non sono per niente vere. Allora, quello che è importante fare, come dice l'apostolo Paolo in Atti 20 al versetto 16, lui dice: studiandomi di avere davanti a Dio e davanti agli uomini una buona coscienza, una buona coscienza. E lo scrive, scusate, anche a Timoteo, gli dice di conservare la fede in una coscienza buona. È importantissimo che noi non andiamo contro coscienza. Quando noi facciamo delle cose possiamo anche nasconderle agli altri, qualcuno può non sapere nulla di quello che noi facciamo, ma i nostri peccati segreti lasciano un marchio nella nostra coscienza. No, quando ci presentiamo davanti a Dio non abbiamo neanche il coraggio di alzare gli occhi. Quando siamo incolpati di quella cosa possiamo reagire violentemente dicendo: non è vero, non è vero. Ma dentro di noi, mentre diciamo non è vero, quel coltello ci fa a pezzi. Quanto è importante conservare una buona coscienza. Quando gli uomini diranno falsamente di voi le calunnie, piuttosto che avvilirci, dovremmo considerarle, come dice il pastore Edward Donnelly, un certificato, una dichiarazione di appartenenza a Gesù Cristo, certificata dalla firma del diavolo in persona. È molto bella questa cosa. Quando noi veniamo calunniati e quindi la gente dice falsamente di noi, è un certificato, un diploma, con la firma del diavolo in persona, che noi apparteniamo a Cristo. Giubilate quando sarete, saltate di gioia quando le persone diranno falsamente contro di voi. Quando siamo troppo sensibili alle critiche altrui, sapete che cosa significa? Significa che siamo troppo orgogliosi. Noi non sopportiamo che la gente parli male di noi. Noi vogliamo che tutti parlino bene di noi. Ma non è così. Non è possibile che sia così. E soprattutto se la gente parla male di noi per qualcosa che noi stiamo facendo per onorare Cristo, allora dobbiamo rallegrarci. La seconda cosa è che noi possiamo rallegrarci e giubilare perché queste sofferenze sono l'effetto della nostra comunione con Cristo. Gesù ci dice: quando diranno falsamente per causa mia, quando a causa del fatto che voi siete uniti a me, vivete in comunione con me, siete associati a me, la gente dirà male di voi. Queste sofferenze, vedete, queste calunnie, queste maldicenze possono essere evitate. Basta che noi non abbiamo niente a che fare con Cristo. Vi ricordate Pietro, no? Pietro come le evitò? In questo modo: no, tu sei uno di loro, no, niente a che fare con questo Gesù, e lo lasciarono in pace. Ma non erano molto convinti, gliel'hanno ripetuto due volte, gliel'hanno ripetuto tre volte. Come ha evitato questa persecuzione, questa sofferenza? Dicendo: non ho a che fare con Cristo, non so chi sia, non è vero quello che stai dicendo. Ma quando noi ci associamo con Cristo, se Pietro avesse detto sì, vero è, avrebbero preso anche lui, l'avrebbero buttato in mezzo lì, no? Quindi queste sono sofferenze evitabili nella misura in cui noi diciamo: io con Cristo non ho niente a che fare. Ma Gesù ha detto: chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi mi avrà confessato davanti agli uomini, io lo riconoscerò, lo confesserò davanti al Padre mio. La comunione con Cristo, cioè essere uno con Cristo, significa partecipare a Lui, con Lui, a tutto ciò che Egli ha avuto ed è. C'è un inno che noi cantiamo, mi è venuto in mente, no? La dolce comunione, no? La dolce comunione con Cristo. E noi pensiamo questo, è vero, è bella la preghiera, stare insieme, la dolce comunione. Sì, con Cristo c'è la dolce comunione nella sua gioia, nel suo perdono, nella sua ricchezza, nelle sue benedizioni, ma c'è anche l'amara comunione delle sue sofferenze. L'Apostolo Paolo parla di questo nell'Epistola ai Filippesi, quando dice così a proposito delle sofferenze: a voi è stato dato rispetto a Cristo la grazia, a voi è stata concessa rispetto a Cristo la grazia di credere in Lui, di essere perdonati, di essere fatti eredi di un regno che non può venire meno, di essere fatti figli di Dio, di essere arricchiti di ogni dono spirituale. A voi, rispetto a Cristo, è stata fatta la grazia di... Metteteci tutto quello che volete, ma prima di questo, guardate come suona il versetto 29 del capitolo 1 di Filippesi. Perché a voi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. E Paolo aveva un grande desiderio che esprime più avanti nell'Epistola ai Filippesi, al capitolo 3, versetti 10 e 11. Io tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la potenza di Cristo, la potenza della vita risorta di Cristo, la potenza e la gloria della vita nuova, i miracoli, la ricchezza, la gioia, il futuro, la benedizione. Sì, Paolo aveva questo desiderio, la potenza della sua risurrezione, e anche voglio conoscere questo, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Vedete? La Scrittura dice che noi dobbiamo soffrire, che le sofferenze sono un viatico per il cielo. Al versetto 22 del capitolo 14 degli Atti, e sono ancora le parole di Paolo, dice che è esortandoli, fortificando gli animi, egli ritornò il giorno seguente, partì con Barnaba per Derba, dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, e se ne tornarono a Listra, Iconio e Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno attraverso molte tribolazioni. E voi volete entrare nel regno di Dio? Ci entrerete, ma attraverso molte tribolazioni. Non sono le tribolazioni che ve le faranno, vi fanno guadagnare il regno di Dio. Il regno di Dio è un dono, è Cristo che ci ha dato il diritto di entrarci, ma lungo la strada ci sono tribolazioni, queste tribolazioni che derivano dalla nostra associazione con Cristo. Noi apparteniamo a una generazione diversa, se siamo dei veri cristiani non apparteniamo, non siamo la discendenza del serpente, siamo la discendenza della donna, siamo i figli di Cristo, i figli di Dio, e la discendenza del serpente odia naturalmente, istintivamente, non è che lo fanno apposta. Ascoltatemi, voi non dovete risentirvi quando, per la fede che avete, per le convinzioni che avete, affermate certe verità e la gente vi tratta male, non vi dovete risentire con quelle persone. Non lo fanno, tra virgolette, per male, lo fanno istintivamente. Lo sapete che cos'è un arco riflesso? Un arco riflesso è quando noi tocchiamo una parte del nostro corpo, si attiva un meccanismo che ci fa muovere certi muscoli senza passare attraverso il cervello, cioè non ne abbiamo la consapevolezza. Se mi metto due dita in gola, vomito. Se do un colpetto di martello in un certo punto sotto la rotula, sappiamo bene, no, che il ginocchio salta. Quello è un arco riflesso. Le persone si comportano male quando vedono qualcosa che è tipicamente di Cristo in noi, per arco riflesso, non se ne rendono conto. Non possiamo avercela con loro, dobbiamo compatirle. Gesù pianse su Gerusalemme. E noi dovremmo piangere sulle persone che si comportano male nei nostri confronti. Non lo capiscono perché ci odiano. Se capissero, non ci odierebbero. Ma non possono fare altro perché appartengono a un'altra discendenza. Questo è il punto. Capite perché i cristiani non possono essere vendicativi? Perché vedono le cose chiaramente, non possono prendersela con le persone. Sì, le persone ci fanno del male, sì, ne hanno la responsabilità, ma odiano noi per amore, perché noi siamo uniti a Cristo, è una sorta di istinto. Da noi, allora, c'è un proverbio, in italiano la mettiamo così, no? Avrete sentito dire che dicono, credo che fossero siano i livornesi a dirlo, no? Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Dalle mie parti a Villafranca c'è un paese che si chiama Calvaruso, è proprio un po' più in alto di Villafranca, in collina, e da noi si dice: se vidu lupo e u gabbarusoto, sparici o gabbarusoto e l'asto lupo. No? Perché c'è questa inimicizia tra i villafrancoti, no, che stanno sulla costa, e questi abitanti di Calvaruso. Gli abitanti di Calvaruso saranno malvagi? No, ma c'era questa evidenza, ora non più, queste erano cose di faide antiche, ma c'era proprio questa: se sei di là devi morire, sei peggio di un lupo. Ecco, è un istinto. La gente che, quando voi vi comportate cristianamente, si comporta male nei vostri confronti, parla male di voi, lo fa per istinto. Non dovete prendervela. Noi piuttosto dobbiamo ricordarci che il Signore ha detto che noi gli apparteniamo e che quindi abbiamo le sue stesse, quello che Lui è appartiene anche a noi. Una terza ragione, non voglio predicare un'ora come l'altra volta, terza ragione, Gesù dice che abbiamo un'altra ragione per cui dobbiamo rallegrarci e saltare di gioia, perché abbiamo un futuro e abbiamo una eredità, abbiamo un premio. Gesù dice: quando le persone diranno male di voi, rallegratevi, giubilate, perché? perché il vostro premio nei cieli è grande. Noi abbiamo un futuro che è diverso rispetto a quello dei non credenti. Dio ci ha detto che ci darà un avvenire, una speranza. I non credenti dicono: mangiamo, beviamo, domani morremo. La nostra vita invece è vissuta bene nel presente, anche quando mangiamo e beviamo, vero fratelli? Ma alla luce di quello che godremo. Noi sappiamo che il nostro premio è nei cieli. I non credenti pensano solamente adesso, a questa terra. Qualche tempo fa due colleghi miei sono venuti a trovarmi, a visitarmi. Mi hanno detto: beh, come stai? Ma grazie a Dio sto bene. Ma, insomma, le mie riflessioni in questo anno sono state che prima o poi, nel lungo periodo, o nel medio periodo, o perfino nel breve periodo, per alcuni di noi, non ci saremo più su questa terra. Noi abbiamo però una speranza, un avvenire. E il nostro premio, Gesù dice, è grande nei cieli. Noi abbiamo un premio che è grande nei cieli. C'è un passo bellissimo nella seconda Corinzi al capitolo 4, il versetto 17, imparatelo a memoria, bambini, ragazzi, ma consideriamolo sempre. La nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Immaginate una bilancia. E su un piatto di una bilancia ci mettete le sofferenze, ci mettete le afflizioni e dall'altra parte ci mettete la gloria, il peso della gloria, l'eternità della gloria, che è qualcosa di smisurato. Gesù ci dice: il vostro premio è grande nei cieli. Ammettiamo che... Non ti offendere, Francesco, mi riferisco a te, va bene? Io faccio una promessa a Francesco e gli dico: Francesco, se ti comporti bene quest'anno a scuola, sei serio, diligente, studioso, non ti lamenti, non ti annoi nel fare i compiti, eccetera, finito l'anno scolastico ti regalerò un modellino di una Ferrari Testarossa, che ne so, di 10 a 1, cioè bella grande, insomma. O 1 a 10, come si dice, 1 a 10, non 10 a 1, altrimenti 1 a 10, e tu ti piace l'idea e quindi ti comporti bene, alla fine dell'anno io vengo da te e ti dico: Francesco, mi dispiace, ho cambiato idea, non ti regalo più il modellino di Ferrari Testarossa. E tu ci rimani male, mi sembra giusto, no? Ho fatto una promessa e non l'ho mantenuta. Però aggiungo una cosa: ma ti regalo una bicicletta con il telaio in carbonio da corsa. Credo che saresti più contento, o no? Sì o no? Penso proprio di sì. Perché quando noi veniamo delusi da qualcosa, ma otteniamo qualcosa di meglio, in fondo non ci lamentiamo. Ed è così quello che Gesù ci sta dicendo qui: il vostro premio è grande nei cieli. Siete delusi, certo, perché vorreste essere accettati nel mondo. Vorreste essere accolti, vorreste che le vostre buone intenzioni fossero riconosciute. Invece la gente parla male di voi. Non avete quello che desiderereste, ma avrete qualcosa di molto meglio, di infinitamente migliore. Un grande premio nei cieli. La vostra momentanea, leggera afflizione vi produce uno smisurato peso eterno di gloria. Questo è quello che dice Paolo. E c'è l'ultima ragione per cui possiamo rallegrarci, ed è il fatto che siamo in buona compagnia. Dimmi con chi te la fai e io ti dirò chi sei. E Gesù dice: rallegratevi, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché allo stesso modo hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. I profeti. Se vi perseguitano, se dicono male di voi, fanno quello che hanno fatto sempre. Vi ricordate cosa facevano, no, al tempo di Gesù? Gesù lo dice: voi, i vostri padri hanno ucciso i profeti e voi gli costruite dei mausolei. Quando parlavano, la voce viva dei profeti che li metteva in difficoltà, non li potevano sopportare. Dopo morti diventano santi. Sempre così gli uomini fanno, eh? E molte cose succedono ancora oggi in questo modo. Non si sopporta la viva voce di Dio, però poi quando non c'è più, è vero, che bello, eccetera, eccetera. E se noi siamo una voce profetica per questo mondo, è nella misura in cui noi lo siamo. E per essere una voce profetica dobbiamo conoscere Dio, la sua parola, e avere il coraggio di dire la verità. Non basta conoscere Dio e la sua parola, bisogna dirla. Questo è il profeta. Giona non era un profeta o non lo era? C'è stato un momento in cui lo era, ma non lo voleva fare. Non voleva dire la parola di Dio, perché sapeva che avrebbe avuto danno da quello che diceva. E molte volte noi siamo così. Sentiamo qualcuno che dice un'oscenità, non abbiamo il coraggio di dirlo, di contraddirli, perché stanno dicendo un'oscenità, e non abbiamo la persecuzione. Ma noi, se siamo dei profeti, dobbiamo avere il coraggio di dire la verità. I più grandi, i migliori tra gli uomini sono stati perseguitati e noi saremo in loro compagnia, in buona compagnia. Giovanni il Battista non è stato un uomo che ha avuto grande successo. Gli hanno tagliato la testa, è morto giovane, ma Gesù ha detto che è stato il più grande degli uomini. Un profeta. E sapete, siccome Satana è un grande psicologo, cioè sa come fare la guerra psicologica, lui lo sa che quando noi veniamo insultati, calunniati, quando ci sentiamo disprezzati, in qualche modo ci sentiamo anche privi di valore. Viene danneggiata in senso autentico la nostra autostima, ci sentiamo soli, ci domandiamo se non siamo estremisti, se non siamo lebbrosi, e questa è una grande tentazione. A volte diciamo: ma forse diamo l'impressione di essere stupidi nell'affermare certe cose, nel sostenerle. Ma Gesù dice che non siamo affatto stupidi. Non lo siamo affatto. Fratelli, io ho concluso. Non è difficile fare questo, è semplicemente umanamente impossibile rallegrarsi e giubilare o saltare di gioia quando siamo perseguitati. È umanamente impossibile. Ma per la grazia di Dio noi possiamo sopportare qualunque prova. Io concluderò con raccontarvi di un uomo che si chiamava Thomas Hooker. Hawks. Hooker è un altro modo in cui è stato chiamato, Fox lo chiama così. Questo era figlio di buona famiglia, che durante il regno di Edoardo VI, Edoardo VI era l'unico figlio maschio di Enrico VIII, che è stato il re che ha promosso la riforma in Inghilterra. quello delle sei mogli, eccetera. Ma Edoardo VI è stato un giovane re che morì molto giovane, quindicenne, ma era un uomo devoto, amava il Signore. Morì lui e alla sua corte c'era questo Thomas Hawkes. Dopo Enrico VIII salì al trono Maria, che è passata alla storia come Maria la sanguinaria. Durante il suo regno centinaia di uomini e donne furono bruciati vivi, perseguitati, tantissimi dovettero fuggire all'estero e vennero maltrattati. Tra questi ci fu questo Thomas Hawkes, che aveva avuto un bambino e non l'aveva fatto battezzare. Per 3 settimane aveva posticipato il battesimo, all'epoca venivano battezzati subito i neonati, e quindi fu percepito che c'era qualcosa che non andava bene, quindi lo misero sotto processo. Fu mandato poi dal vescovo di Londra, e lì a Londra fu esaminato e lui disse: guardate, io sono, non posso rinunciare alla mia fede, sono un protestante, credo nella grazia sovrana di Dio, io non posso rinunciare alla mia fede, non tornerò, non diventerò cattolico. E allora gli dissero: ma questo potrebbe costarti caro. Ha detto: se io pure avessi 100 corpi, li darei tutti a essere fatti a pezzi, ma non rinuncerò alla mia fede. E così lo accontentarono, lo condannarono a morte, ma lo condannarono a morte al rogo. E quando fu condannato a morte, doveva essere bruciato il 10 aprile del 1555, il giorno prima degli amici gli consentirono ai suoi amici di andarlo a trovare e lui passò del tempo insieme a loro. E questi amici si esprimevano dicendo: ma sarà, chissà quanto sarà terribile morire bruciati vivi. E lui disse una parola, ha detto: fratelli, se sarà tollerabile, se sarà sopportabile il dolore, io vi darò un segno. Alzerò le mie mani sopra la testa. Perché sapete che le persone che venivano bruciate venivano attaccate a un palo sopra la pira con una catena molto stretta ai fianchi. E così Thomas Hawkes il giorno dopo, quando fu portato ad essere bruciato, lo legarono, gli diedero la possibilità di pregare, gli diedero la possibilità di dire qualcosa, e lui con grande coraggio fece un semplice discorso ricordando a tutti, amici e nemici, quale grave peccato sia quello di spargere sangue innocente. E poi, mentre stava ancora parlando, evidentemente non potendo più sopportare le sue parole, diedero fuoco alla pira sotto di lui e la sua voce non si sentì più per il rumore che le fiamme facevano. E così le fiamme cominciarono ad avvolgerlo e la sua pelle cominciò a raggrinzirsi, a bruciare, videro che le sue mani avevano preso fuoco e dopo un po' lui non si muoveva più, pensavano che fosse morto. Ma pure dopo un po' che non si muoveva più, lui evidentemente si ricordò della promessa che aveva fatto ai suoi amici e alzò le mani e le batté per 3 volte sulla sua testa, con le mani infiammate mentre stava bruciando. E a questo punto tutta la folla scoppiò in un grido e in un applauso. Lo fece per dimostrare che è possibile soffrire per Cristo e che perfino le fiamme sono tollerabili per amore del suo nome. Le sofferenze per Cristo sono sopportabili. Fratelli, rallegratevi, esaltate di gioia. Amen. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua parola che è piena di conforto per noi, Ti preghiamo che tu perdoni tutti i nostri peccati e tutte le volte in cui, per evitare qualche minima sofferenza, siamo pronti a compromettere la nostra fede e smettiamo di pensare come un figlio di Dio, come una figlia di Dio, e pensiamo come coloro che non conoscono e non temono il tuo nome. Ci dimentichiamo del premio nei cieli, ci dimentichiamo del privilegio che abbiamo di poter soffrire per Cristo, ci dimentichiamo della buona compagnia che abbiamo, quella dei profeti che prima di noi, per affermare la verità, hanno sofferto. E ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti a considerare non come intollerabili, ma come semplicemente qualcosa di leggero, di momentaneo, ogni afflizione che dobbiamo patire per il nome di Cristo. Perdonaci quando noi soffriamo per la nostra follia, immaturità, intolleranza, ma aiutaci, oh Signore, a scegliere di soffrire con Cristo e per Cristo. E soprattutto per coloro che non conoscono ancora il nostro Signore Gesù Cristo e che sono tra di noi o che hanno ascoltato, fa, oh Signore, che le cose che hanno udito possano convincerli che gli scherni del mondo, l'emarginazione, non sono nulla a confronto del conforto e della gioia che si possono godere da un solo istante di comunione con te. Figuriamoci per l'eternità. Grazie, oh Signore, per questa tua parola. Aiutaci, oh Signore, a continuare a tenerla viva nei nostri cuori. Nel nome di Gesù.